libro è diviso in due parti, la prima è quartieri, che si occupa soprattutto dei quartieri delle periferie di Londra Est, e la seconda è musica, e quindi c'è un continuo a mettere in rapporto le due cose, anche attraverso un po' le nostre avventure di 19enni e 20enni dell'epoca, che comunque insomma un po' ce n'è. Il libro è fatto da un capitolo in cui scrivo io da un lato le nostre esperienze, da un lato la storia dei quartieri e della musica, e dopo ogni capitolo c'è un'intervista fatta con la tecnica della narrazione orale, che è un po' quella diciamo privilegiata dall'editore Agenzia X, un po' è stato Marco Filopat, che comunque è un guru del punk italiano e che ha sempre avuto questa attenzione per le controculture, per cui insomma nel catalogo, oltre a questi libri sull'elettronica che vedete qui davanti, abbiamo molto sul punk, sull'hip hop, un po' insomma su tutta l'albero degli antenati di quelle che sono queste musiche. Di conseguenza incominciamo a capire un po' dove ci troviamo veramente. Si tratta di quartieri sicuramente da una forte tradizione operaia, che però passano da quello che era insomma la cosiddetta classe operaia classica, bianca, industriale, fordista, per cui da un lato c'erano le fabbriche delle automobili, ma dall'altro c'erano anche i docks, i famosi moli dove c'erano gli scaricatori di porto, che comunque erano la punta di diamante del radicalismo sindacale inglese negli anni 60 e 70. Poi comunque prima zona di immigrazione a partire dal 1500, quando gli ugonotti perseguitati in Francia fuggivano all'estero, ma poi l'immigrazione degli ebrei, degli irlandesi a fine 800 inizio 900, che si inseriscono appunto in questa classe operaia bianca e di fabbrica, e poi l'esplosione di questo mondo che poi era il mondo del Cockney, esplosione che coincide con la fine degli anni 70, comunque il punk ne è stata l'espressione, in cui nel momento in cui da un lato le fabbriche delocalizzano nei paesi del terzo mondo e dall'altro con il fenomeno di containerizzazione, che poi è stato fondamentale per la globalizzazione in cui noi tutti adesso viviamo, nel senso che una volta nel porto di Londra bisognava pagare tutti questi operai portuali che scaricavano manualmente le varie navi, mentre poi con la containerizzazione il lavoro che prima veniva fatto da centinaia e migliaia di lavoratori viene fatto da un paio di manovratori della gru. Questo comporta un radicale cambiamento del paesaggio urbano del periodo, nel senso che nel momento in cui il porto viene spostato all'esterno perché i docks di Londra non sono più in grado di contenere le grandi navi da container, diventa il classico scenario di desolazione urbana post-industriale che ha caratterizzato gli anni 80, con tutto il disagio che questo comporta, per cui eroina, crack, disoccupazione, giganteschi posti vuoti, ed è proprio in questo vuoto che si viene a creare le nuove culture di cui poi noi andiamo a parlare, anche alimentate dal fatto che nel frattempo c'è una forte immigrazione invece da paesi esterni all'Europa, in particolare dal subcontinente asiatico, per cui India, Pakistan, Bangladesh, dall'Africa e dai Caraibi, per cui insomma tutte le ex colonie inglesi, per cui si viene a creare una nuova classe subalterna, che però è quella del precariato meticcio, che lavora in tutto il settore dei servizi alla finanza, per cui da un lato abbiamo una sorta di doppia piramide, da un lato si creano lavori alla massimo al più alto posto della stratificazione sociale, che sono quelli nella finanza, e questo è simboleggiato in modo magistrale, se vogliamo in qualche modo terrificante, da proprio la zona dei docks, cioè dove prima c'erano gli scaricatori di porto, che come poteva essere, che ne so, qui da noi a Genova o a Livorno, adesso c'è Canary Wharf, che è questa gigantesca sede della grande finanza, con tutte queste sedi di grandi banche multinazionali, che ha cambiato completamente da un lato il paesaggio, perché tu vedi proprio davanti a te questi giganteschi grattacieli solo di ferro e di vetro con tutte le varie marche delle varie banche, e dall'altro la struttura sociale, nel senso che da un lato ci sono comunque quelli che magari vengono a fuori Londra per lavorare nella finanza, e dall'altro tutti quelli che lavorano in questo settore dei servizi, molto sottopagato, perché comunque la paga minima, non so, io che lavoravo in un supermercato prendevo meno di 800 sterline al mese, sapendo che comunque i costi della vita a Londra sono veramente molto alti. E quindi insomma si crea questa nuova struttura sociale che però non è completamente discontinua da quel che c'era prima, nel senso che la tradizione Cockney si ritrova sia nel modo di parlare, nello slang, che anche in alcuni stilemi, per cui nell'hardcore comunque c'erano molte derivazioni dal punk, però si va ad ibridare con tutto il portato che viene soprattutto dalla Giamaica, ma anche in alcuni casi come quello degli Stand Up Foundation, il cui bassista è intervistato nel libro, con le varie culture tradizionali del sud-est asiatico. Per cui io credo che sia fondamentale, insomma, per leggere queste musiche anche alla luce di come le Olimpiadi abbiano incentivato ancora di più questa stratificazione sempre più a doppia piramide, perché comunque hanno fatto piazza pulita delle ultime occupazioni che c'erano a Londra, nel senso che Hackney, che è questo quartiere diciamo a metà tra l'East End, che adesso è diventato un posto per bohemian, studenti, anche hipster nella loro parte diciamo meno alternativa, era una sorta di laboratorio che si collocava a metà tra questa zona e quella dei quartieri popolari, soprattutto neri, che erano Tottenham e la parte alta di Hackney, in cui negli anni 90, quando c'è stato tutto il fenomeno della jungle, era proprio un centro, perché c'era questa possibilità di scambio tra comunque studenti e artisti con una mentalità avanguardistica e i vari ragazzi dei quartieri che vivevano in una sottocultura legata al reggae e all'hip hop in quegli anni. Questa stratificazione però fa sì che sia sempre più costoso vivere nei quartieri bianchi di, per esempio, Shoreditch, che i quartieri più periferici siano sempre più nella merda, per cui dove c'era prima un laboratorio d'incontro si è creato più che altro un muro di separazione. E anche il fatto che insomma poco sopra Shoreditch, che al posto ci sono tutti i club, tutti i laboratori degli artisti, così seguendo tutta quella strada gigantesca che va da Liverpool Street ai confini di Londra a nord, è proprio in quella zona, cioè Tottenham, che ci sono state tutte le rivolte del 2011, che comunque insomma sono la prova tangibile del disagio che si sta venendo a creare con l'ulteriore polarizzazione che è stata creata dalla crisi e da una gestione delle Olimpiadi che è stata sicuramente a vantaggio comunque delle grandi aziende. Vabbè, finita un po' questa parte sociale e politica, io credo che possiamo venire un po' più al merito della musica, e quindi ripasso il microfono a voi nel caso abbiate delle domande.
Ok, allora ti faccio una domanda appunto che avevo pensato ed è... Vabbè, tu comunque fai una disamina nel libro abbastanza appunto puntuale di quello che è tutto il passaggio, no? Hardcore Continuum, questo filone della musica underground elettronica che comunque si sviluppa a partire da hardcore, jungle, drum and bass, grime, garage, prima, e tutte queste cose qua. E c'è questa cosa appunto del che a me interessava molto, che è quello che tu dici, il processo creativo per quanto riguarda questo tipo di musiche, perché sono musiche che nascono in maniera appunto molto contestualizzata, in maniera anche molto grezza, no? Il grime è veramente una cosa rudimentale e nascono appunto sulle strade, poi a un certo punto comunque vengono, oppure alcune, questa esperienza, che musiche che vengono prese, fatte un po' proprie anche da un'elite culturale, vengono così un po' trasformate per universitari, studenti, bohemian, come dici tu. Qui c'è questo processo di, questo doppio processo, no? Una musica che nasce in maniera proprio sulla strada e poi viene invece un po' edulcorata, diventa un prodotto di mercato, anche se spesso si parla comunque di mercati di nicchia.
Ma sì, come dicevi tu, giustamente i due generi di cui si va a trattare nel libro, cioè il grime e il dubstep, o la dubstep che dir si voglia, fanno parte di quella tradizione che Simon Reynolds, che è un grande critico musicale, che ha scritto Energy Flash sull'elettronica e post-punk, che è un po' il suo libro più famoso, che è intervistato nel libro. Cosa che mi sorprende molto, nel senso che io mai avrei pensato che Simon Reynolds si fosse degnato di cagarmi, e invece lui da New York molto cortesemente si è prestato a un'intervista via mail. Comunque, che lui definisce hardcore continuum, questo perché? Perché l'hardcore è un po' il primo genere dell'elettronica autoctono londinese, che ha la caratteristica, che poi trasmette a tutti i generi successivi, di creare una sintesi tra tre centri geografici tra loro distanti, ma che in qualche modo a Londra si incontrano, che sono appunto il locale Cockney, quindi la tradizione del punk, dell'Oi, che si ritrova un po' nella cassa dritta dell'hardcore, nella velocità, nelle primi cori che appunto dicevano Oi Oi, riprendendo un po' gli slogan delle curve delle squadre locali, l'hip hop americano e il reggae dub giamaicano, no? Per cui sono un po' le traiettorie di quello che Paul Gilroy, che è un professore inglese di origini giamaicane anche lui, ha definito il nero atlantico, cioè su tutti questi scambi che a partire insomma dalla scoperta dei Caraibi, dall'inizio della tratta degli schiavi, per cui c'era insomma questo triangolo che univa Europa, Africa e America, ha creato un tipo di identità che poi va, che insomma non è possibile rinchiudere dentro a determinati confini geografici cittadini o nazionali, ma che crea tutti questi collegamenti di cui poi queste tipo di culture vanno a essere espressione. Per cui noi dopo insomma l'hardcore, che comunque nasce in un contesto di illegalità totale, sia dal punto di vista chiaramente delle droghe, che comunque poi sono rimaste, che dal fatto che inizialmente erano i famosi rave illegali dell'89 sulla Orbital, che è questa gigantesca circonvallazione esterna a Londra, man mano si avvicinano alla città entrando nei vari magazzini vuoti che erano appunto rimasti abbandonati dopo la deindustrializzazione, e insomma dopo molto tempo viene portata nei club, nelle discoteche, e quindi in qualche modo si normalizza senza però mantenere una capacità continua di innovarsi e di rompere gli schemi precedenti, almeno fino adesso. Per cui dopo l'hardcore abbiamo questa tendenza verso il black, verso ritmi spezzati, verso suoni presi dal ragga e quindi la jungle. Poi con la drum and bass insomma vediamo che gli studenti bianchi si interessano di nuovo a questo fenomeno e nasce questo nuovo brand che comunque è molto in continuità. Dopodiché c'è lo UK Garage, per cui si va verso l'R&B, verso diciamo se vogliamo di nuovo il polo black. E poi appunto dallo UK Garage nascono distintamente il grime e la dubstep, che sono due generi molto diversi, oltre che per la musica anche da un punto di vista sociale, nel senso che il grime è un po' l'hip hop inglese, no? Per cui diciamo che l'ascoltatore tipico di grime è il ragazzino dei quartieri che ha comunque voglia di sperimentare, che ha comunque voglia di creare suoni nuovi, ma che si trova a farlo con i mezzi che ha, insomma come i Sex Pistols e i loro tempi rubarono i loro primi strumenti, così vuole almeno la leggenda, spaccando una vetrina. Al giorno d'oggi vabbè ragazzini, un po' come tutti di fatto, si craccano i programmi da internet, per cui mantengono un po' questa tradizione, e quindi da un lato un po' c'è la crudezza del suono e anche dei testi, e il discorso un po' di una cultura che prende molto dal gangsta americano e che quindi sicuramente io credo a una musica di classe. Non si può dire che queste categorie al giorno d'oggi siano diventate inutili, però si tratta comunque dei ragazzi che non esprimono una coscienza politica esplicita di sicuro, e questo l'abbiamo visto anche un po' nelle caratteristiche che hanno assunto le rivolte di Londra nel 2011, che comunque coinvolgevano quel tipo di popolazione. Il dubstep d'altra parte è un discorso di incontro appunto tra la cultura di strada dei quartieri e la cultura più bohemian degli studenti, che ha creato sempre, cioè non soltanto in questo contesto qui, delle grandi innovazioni, delle grandi idee, e anche qui abbiamo comunque il portato dell'hip hop, per cui i ritmi spezzati, del reggae, per cui l'enfasi sui suoni bassi, soprattutto dal dub prende comunque la spazialità che c'è soprattutto nelle prime tracce quando la musica era più minimale, e poi anche del punk e del rock, quando comunque c'è stata tutta l'influenza del wobble, le frequenze medie che suonano molto come chitarre. Vabbè, io qui mi fermo. Sicuramente però c'è, come insomma dico nel libro, come facevi riferimento tu, una continua dialettica tra una cultura più diciamo di artistica bohemian, che sono poi insomma tutti gli studenti di fatto artisti che frequentano quartieri come Shoreditch, Brick Lane, magari ai tempi d'oro piuttosto che adesso, in cui comunque la gentrificazione è avanzata molto, e invece una cultura di strada vera e propria.
Allora, volevo giusto approfondire un discorso, perché su questi suoni, diciamo, che sono dubstep, jungle, sono spesso, cioè, i produttori si raggruppano in crew, cioè vediamo il libro di Brian, che non a caso si chiama All Crews, e appunto, se ti è capitato di vedere anche a te, diciamo, come racconta Brian nella prima scena Jungle, delle sorte di guerra, diciamo, tra crew, anche per proprio gli stili di suono che vengono fatti, no? Nel 94, 95, quando Rebel MC, diciamo, si indigna davanti al pezzo commerciale di General Levy, che poi penso abbiano fatto la pace, visto che nell'ultimo album ci sono anche i featuring, dopo 20 anni era ora, forse. Ti è capitato di vedere qualche situazione del genere, o comunque pensi che ci siano delle battaglie, diciamo, proprio sullo stile musicale, sulle correnti di produzione, insomma, della scena dubstep inglese?
Certo, sì, chiaramente questa cultura delle crew, della rivalità, che, come dicevi giustamente, insomma, parte dagli anni 90, dalla jungle, comunque è stata presa dall'hip hop, insomma, basta pensare a quanto I Guerrieri della Notte sia stato un film importante per la cultura hip hop, perché comunque tendeva anche a far vedere questo tipo di realtà. Sicuramente è ripreso in modo molto esplicito dal grime, appunto un po' per questo filone più diretto che lo collega con l'hip hop. E inoltre perché è molto legato alle realtà di quartiere, per cui, che ne so, c'era la Roll Deep, che è comunque stata la prima crew che ha fatto grime in grande stile, che era di Bow, c'era la Boy Better Know, che è di Tottenham con Skepta, mentre Wiley era della Roll Deep, c'erano quelli di Newham, che erano la Morfire Crew, e quindi se tu vai sui forum trovi 100.000 pagine di insulti, polemiche, che poi comunque vengono fatte, a quel che io vedo, almeno anche con una sorta di amicizia di sottofondo, insomma, a parte quando le cose degenerano, perché poi ci sono stati episodi ipermediatizzati nel grime in cui comunque a causa di un dissing c'è stata una sparatoria in cui è morto un ragazzo, è un famoso MC, insomma, si è preso 30 anni di carcere ed è ancora dentro, e anche qui gran polemica su internet.
Il nome di questo dell'MC?
Sì, no, possiamo dirlo, solo che in questo momento mi sfugge. Non so se te lo ricordi. No, però me lo vado a rivedere e poi lo dico. Purtroppo comunque il libro è uscito nel 2010, ci sono alcuni particolari che vabbè, comunque ad ogni modo sì, insomma, c'è appunto queste realtà che comunque appunto possono diventare molto violente, ma che da un lato vengono anche sfruttate, insomma, perché si sa che la polemica crea notorietà in qualche modo, no? Per cui quando Wiley e Skepta si insultano, poi magari, insomma, fanno una collaborazione due anni dopo, però comunque, insomma, diciamo che da un lato viene percepito come le regole del gioco, da un lato una tendenza a degenerare malamente. Insomma, non per niente Dizzy Rascal è diventato anche famoso, perché se 50 Cent è sopravvissuto a una sparatoria, invece la leggenda vuole che Dizzy Rascal abbia toccato il culo a Lisa Mafia, che era una del gruppo rivale, che era la Soul Solid Crew, e poi si è stato accoltellato. In quel momento lui ha accusato Wiley di non averlo soccorso nel momento in cui era stato accoltellato, per cui anche lì c'è stato un litigio tra loro due. Questo accadeva a Cipro, e una settimana dopo che è successo questo accoltellamento ha vinto il Mob Award come migliore artista giovane, se non sbaglio, e quindi anche qui si crea un po' tutta una romanza, per cui la competitività sicuramente è incentivata. Insomma, un po' anche Samuel Reynolds dice che l'economia di questa scena è una sorta di anarcocapitalismo, in cui nel momento in cui non c'è più una solidarietà ampia che può coinvolgere insomma un discorso proprio di classe come era ai tempi dei Docks, per cui uno cerca di sopravvivere con la propria cricca di, insomma, immediati amici e fratelli, e tutto il resto diventa un mondo nemico, per cui non si tratta, secondo me, diciamo, non si può definire proprio capitalismo, per il fatto che comunque autogestito all'interno della scena, i mezzi di produzione, cioè comunque il mezzo di produzione principale è il computer, per cui non è che uno dice vabbè io compro un computer e assumo degli altri che si mettono a lavorarci sopra, cioè questo discorso di autogestione che però è tutto in un'ottica competitiva e di mercato, che poi si declina in questa cultura delle crew. Nella dubstep, se vogliamo, la cosa è molto più sottile, nel senso che essendo un genere più colto comunque insomma viene vista anche un po' con disprezzo, no? Questa cultura gangsta, questa rivalità a tutti i costi, però insomma sappiamo che anche qui ci sono state molte polemiche, perché un po' come la drum and bass, anzi in modi inquietantemente simili, c'è stato un discorso di frammentazione anche nella dubstep, per cui dopo già in Londra 00, che comunque esce nel 2010, per cui prima che Skrillex diventasse famoso, prima che la dubstep venisse identificata con, per cui voglio dire, è anche interessante per far vedere che insomma anche ai critici del genere questo prova che non è riducibile soltanto a quello, nel senso che c'era già molto prima del fenomeno Skrillex, per cui insomma diciamo che c'è questa cosa da parte dei non cultori, una riduzione a dubstep uguale Skrillex, Borgore, quelle robe là, che bisogna smontare, no? Perché comunque fa violenza quella che è la storia del genere. E c'è stata una frammentazione tra quel versante più mainstream, più legato al wobble, le frequenze medie, all'interpretazione americana del genere, e quello più intellettuale che un po' ha preso la deriva opposta, per cui voglio dire che io a volte mi ascolto una canzone di Flux Pavilion più volentieri di una di James Blake, perché insomma tendo a percepire un po' intanto una mancanza di rispetto per quelle che sono le origini della musica, e poi comunque un tentativo di costituirsi come elite chiusa di intenditori che insomma un po' snobba il dance floor, snobba le strade, però certamente è vero che escono ancora tantissime tracce molto belle che si collocano un po' nella parte cosiddetta intelligent, che insomma che però sa anche guardare fuori. Io credo che adesso l'etichetta che mi piace di più è Civil Music, che ha fatto produttori come Rezo, Starkey, Italtech, che fanno tuttora cose sia ballabili che musicalmente molto valide, e poi insomma c'è tutto il versante come nella drum and bass è stata la dark degli scuroni, come Distance, Kilowatt, un po' Nivo Zero, che insomma vengono da un lato dalla techno, da un lato riprendono molto stile emi punk e metal, vabbè, che a me piace comunque molto questo tipo di genere, che però anche lì insomma c'è il limite, quando vai a sclerotizzarti sembra un po' di vedere la colonna sonora di un film dell'orrore, e anche qui su internet si vede che c'è una rivalità magari non più basata su tu vieni da quel quartiere, tu vai in giro con quella persona, ma tu hai questa concezione della musica, tu hai usato quel tipo di suono in quella traccia, per cui insomma anche se un po' più nascosta si ritrova sempre questa dinamica.
A questo proposito mi viene in mente qualche mese fa, appunto su Sentire Ascoltare, era venuta fuori un'intervista a Jakes, che è appunto, cioè, MC vecchia scuola jungle, poi appunto convertito a produttore dubstep del filone più filthy, no? Come si dice, quello un po' più grezzo, comunque molto legato anche lui a suoni della strada, insomma. E lui diceva una cosa interessante, secondo me, perché diceva che appunto la figura del DJ comunque negli ultimi anni, specialmente il DJ dubstep, non è più un DJ interessato a vedere come risponde la pista, no? Ma è una specie di... è uno che prende la pista in mano e impone un po' così la sua visione musicale, impone quello che è la sua visione del genere, eccetera eccetera. Quindi questo un po' per... cioè, come la vedi tu questa...
Sì, sicuramente insomma è un trend che credo sia iniziato a fine anni 90, per quanto io all'epoca non ci fossi, ma che comunque col fatto anche del cambiamento tecnologico, la figura del produttore, la figura del DJ, che comunque all'inizio tendevano a essere molto più distinte, cioè chi faceva il produttore non necessariamente era un bravo DJ, o chi faceva il DJ era bravo perché sapeva fare il DJ e non perché era un grande produttore, mentre si tende un po' adesso a schiacciare queste due figure, nel senso che tu per avere i booking, per venire chiamato a suonare, comunque ormai il vinile sta scomparendo sempre di più, per cui non necessariamente devi essere in grado di fare grandi tecnicismi con i vinili, devi essere anche un produttore, insomma comunque sono molto molto rari, nella dubstep non mi viene in mente neanche uno, i DJ che si sono fatti un nome come DJ e poi magari hanno fatto qualche produzione sono tutti gente che ha fatto delle tracce che sono andate bene così e quindi di conseguenza vengono chiamati, per cui probabilmente c'è anche un po' questo, nel senso che io vengo chiamato perché sono un produttore, quindi si sa che io produco determinate tracce in un determinato stile e quindi bene o male questo io vado a suonare, per cui secondo me vabbè, forse è un po' estremo quello che dicevi tu, perché chiaramente anche se uno è un produttore diciamo di formazione c'è sempre quell'abilità che è imprescindibile di capire un po' qual è la situazione, non è che poi se sei quello che apre la serata a partire con i cartelloni e via dicendo queste cose, insomma a parte di sei professionisti non le vedo fare, però io credo che sia legato a questo sicuramente. Non so, mentre come i primi DJ come Groove Rider così tendevano a essere, erano DJ puri, infatti Groove Rider non è che aveva prodotto più di tanto, a meno che io sappia, e basavano la loro abilità su questo, a vedere come rispondeva la pista, sicuramente c'è una dinamica invece di questo tipo, cioè io produco le mie tracce, le propongo e poi insomma sulla base di questa proposta la modifico in un modo o nell'altro, però sempre rimanendo all'interno dei suoi canoni, diciamo.
Sempre tornando un attimo al discorso dell'hardcore continuum, quindi all'evoluzione diciamo dell'hardcore, no? E allora siamo arrivati appunto al discorso della dubstep, sfociata insomma in derive più o meno pop commerciali, insomma mid-range oriented, e però sembrerebbe insomma non voler mollare il chiodo, e quindi sotto c'è sempre qualche producer che cerca di destabilizzare, no, la situazione. Infatti si parlava anche l'anno scorso, insomma tuttora, di Future Jungle o 140 bpm Jungle a 140 bpm, ok, quindi lì mi sembra di rivedere insomma quello che diceva Reynolds ai tempi della genesi della Jungle, che insomma la cultura nera aveva cercato di prendere il funk, cioè il breakbeat, quindi il funk proprio per eccellenza, e renderlo ancora più difficile per destabilizzare un po' la scena. Come lo vedi, cioè, tu il discorso del, cioè, come l'hardcore continuum nel futuro, insomma, secondo te è una cosa, diciamo, siamo arrivati a un livello in cui forse proprio vuole mantenere un'identità, cioè, propria, o a che punto insomma siamo con questo?
Ma io credo che ancora una volta il parallelismo con l'evoluzione della drum and bass sia abbastanza opportuno, nel senso che appunto anche la drum and bass è arrivato, si è partiti da un momento di underground in cui era una nicchia basata precisamente su Londra. C'è stata un'esplosione che è stata in qualche modo l'epoca d'oro, in cui venivano passate anche sulle radio legali, in televisione, delle tracce che però spaccavano. Poi c'è stato, non so, da un lato una sclerotizzazione, per cui è sempre basata sul tu c'ha eternamente, e invece una fuga nelle nicchie, no? E poi anche da questo comunque insomma ci sono tutti quei produttori drum and bass che hanno accolto positivamente la novità della dubstep. Sì, come dici, c'è un recupero della jungle, c'è anche un recupero del garage, si parla anche di future garage, sì, per cui c'è, diciamo che nei momenti di crisi magari c'è una tendenza a andare a riesplorare quello che era passato alla luce però di quello che è successo nel frattempo, no? Comunque insomma, ci sono tracce Future Garage che hanno proprio insomma tutte le percussioni che riprendono molto le tracce migliori che c'erano all'epoca, però hanno suoni che all'epoca insomma non sarebbero mai esistiti, no? E quindi questo sta creando anche generi nuovi. Per esempio adesso insomma, appunto dicevo nel libro, nell'ultimo capitolo si parla della polemica fra Wobble e Wonky, come si chiamavano all'epoca. Cioè il wobble è quello che adesso, se guardi su Wikipedia, si chiama brostep, per cui incentrato sulle wobble a frequenze medie, e il wonky invece era quello che riprendeva i suoni hit beat, manteneva i bassi veramente bassi e creava delle cose anche un po' più complesse. E poi comunque il wonky è andato sviluppandosi in un genere separato, prendendo anche cose che venivano dalla California, da Los Angeles, per cui adesso è effettivamente un genere a sé, che però Non credo possa essere considerato come internal hardcore continuum per il fatto che è completamente delocalizzato, cioè non trova più il proprio centro nella tradizione londinese, ma insomma ci sono i vari produttori di Squee, no, che un po' si sono uniti a questa cosa, che creandola anche prima, a onor del vero, nell'Europa del Nord, ci sono tutti gli americani, insomma ci sono gli est europei. E questo è comunque anche un segno del cambiamento tecnologico, e anche il fatto che comunque non si crei più un genere che riesca in qualche modo a egemonizzare le varie idee che ci sono, potrebbe essere riconducibile a quello, nel senso che adesso con internet c'è un problema di sovraesposizione, per cui difficilmente un genere ha tempo di maturare nell'underground per poi, insomma, in un certo modo, quando è pronto, venire fuori al mainstream, perché comunque ci sono i blog, ci sono giornalisti musicali che sono sempre attenti alle nuove tendenze, per cui ogni volta che emerge un qualche suono nuovo, gli si dà già un nome nuovo, lo si porta già fuori come la novità, e quindi in realtà hai tutta questa miriade di microgeneri, per cui non so, Code9 che ha scritto un libro molto bello, Sonic Warfare, che va un po' a confermare, se vogliamo, alcune tesi che c'erano in 3.0.0 sul rapporto tra immaginario bellico e dubstep. Sì, esatto, soldati, guerre, e questo tipo di cose qua. Comunque lui indicava nel futuro quella che lui chiama la global ghetto touch, che è un concetto simile a quello di hardcore continuum, cioè è un grande insieme di generi di elettronica che hanno delle caratteristiche comuni, e questo genere era quello di prendere comunque tematiche di ghetto e suoni dalla ragga e dall'hip hop, e poi declinarli secondo varianti locali, per cui in Sud America hanno il kwaito, nel sud degli Stati Uniti c'era il crunch, a Londra c'era il grime, per cui comunque questa ripresa la cultura gangsta in vari stilemi locali. Ora, diciamo che lui individuava in questo un po' la spinta nel futuro, almeno così sembrava nel libro. Abbiamo avuto due generi che si collocano un po' in questo insieme, che sono il Moonbaton e poi il Trap, che però sostanzialmente sono diventati immediatamente delle trashante, cioè, perché appena un po' era venuto fuori quel suono, già era pronto per essere dato in pasto alle masse, prima che insomma si arrivasse un po' a livello di sperimentazione, di maturità, di cambiamento. Quindi diciamo che sia un po' in Reynolds che in Steve Goodman a.k.a. Code9 si intravede una sorta di pessimismo secondo cui in qualche modo internet avrebbe distrutto gli equilibri e renderebbe tutto talmente fluido che poi sembra una iperinnovazione che però si traduce di fatto in un'attivazione in innovazione paradossalmente minore. Poi chiaramente c'è anche il fatto che questi personaggi hanno una certa età, e tutti quelli che passano più o meno i 40-50 anni tendono a criticare qualsiasi cosa nuova, per cui io credo che noi dovremmo un po' ribellarci a questo tipo di visione pessimista, dire che nulla è stato scritto, cioè non sappiamo cosa verrà fuori veramente. Comunque, appunto, come dicevo, ci sono ancora delle tracce che spaccano nel mondo della bass music, della dubstep, come dei vari derivati, e quindi sì, chiaramente è impossibile fare previsioni, ma ecco, diciamo che io tendo un po' a vedere con sospetto questo pessimismo totale che viene da quegli ambienti.
Lui
quelli, no? Sì, concordi con loro.
Anche se si è affettato.
No, io
rimango sul filone di 90.
Sì, cioè nel senso che dopo la Jungle Drum and Bass nulla più. è vero, no, ma ci si scontra molto con questo tipo, anche io comunque, avendo scritto un libro sulla dubstep, spesso devo giustificare con gli appassionati di drum and bass che dicono vabbè, però insomma sì, c'è qualcosa di bello, però non arriverà mai a quei livelli. Devo dire che alla fine concordo, nel senso che io credo che la Jungle sia stata un po' l'epoca d'oro dell'hardcore continuum, però d'altra parte è anche vero che cioè, l'innovazione è sicuramente una cosa da incentivare, per cui insomma non è che uno deve porsi come obiettivo quello di eguagliare e superare il padre, cioè che se tu non puoi fare un genere che spacchi come la Jungle, allora devi fare Jungle per sempre, nel senso che comunque insomma ci sono un po' entrambe le cose che uno può cercare di tenere assieme.
Tocca. Ecco, no, volevo ringraziare, beh, prima cosa volevo ringraziare Lorenzo per essere venuto a Verona, perché ho contribuito a creare questa serata, per cui ci tengo, e poi mi fa molto piacere parlare di queste cose perché io ho vissuto a Londra per 3 anni e non so, dal 2008 e ho vissuto a Brixton e ho visto il cambiamento delle cose a Londra. Quando sono andata a Brixton era un quartiere ancora giamaicano, il mercato era tutto sotto sopra e... Sì, io andavo al mercato di Brixton e dicevo, ma boh, vabbè, ci vado, non ci vado, sì ci vado, e poi è tristissimo perché sono tornata giù in Italia, sono andata a trovare degli amici a Londra recentemente, adesso è un pattern che abbiamo visto bene, però adesso il mercato di Brixton è pieno di caffetterie, negozi di vintage e anche la scena musicale del quartiere è cambiata perché, non lo so, appunto una caratteristica del mercato era che ci fossero le casse fuori dai banchetti con il reggae, e il dub, e la dancehall sparata, adesso no, non è così, quindi questi ultimi anni sono stati una mannaia un po' su tutte queste cose di cui stiamo parlando. E anche quello che volevo dire è che anche questo nostro incontro vuole dare un po' questo senso, cioè abbiamo visto crollare un po' tutte queste cose che ci piacevano, cioè che non lo so, che una determinata scena crescesse e ci desse dei riferimenti insomma umani, invece appunto adesso c'è MySpace, Facebook, c'è tutto, quindi non lo so, Londra rappresenta questo molto bene. Io ho usato l'espressione Londra usa e getta, nel senso che ultimamente appunto uno va, non lo so, ci vive per poco, poi va via. È una città dove tutto adesso viene triturato, quindi anche queste cose chissà se si ricreeranno, però il senso anche del titolo della rassegna Rumori Indistinti vuole essere un po' questo, cioè che non dobbiamo nemmeno stare lì a pensare cosa ci sarà dopo o dove andranno a finire le scene, perché è lì la sorpresa, cioè è proprio quello, ed è come l'evoluzione delle specie, nel senso è laddove c'è il caos, laddove c'è la devianza, dove c'è un errore, il noise nella musica, dove c'è qualcosa che a un certo punto, anche per poco, però cambia un po' le carte in regola, e allora vabbè, adesso magari ce ne accorgiamo prima a dire ah cazzo quello è bello, però io non sarei così negativa perché ci saranno sempre questi momenti di stallo confuso che porta ad un cambiamento e siamo anche noi che lo facciamo, secondo me, non lo so. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Cosa dite?
Dico qualche impressione io, poi passo il microfono anche agli altri. Dunque, da un lato credo che questo discorso, se vogliamo, un po' di declino della qualità della vita a Londra, mi ci riconosco molto anch'io, nel senso, io comunque quando sono andato a raccogliere il materiale per il libro, lavorando al Burger King, che tra l'altro mi deve ancora 130 sterline, che credo non vedrò mai più, purtroppo. Comunque io abitavo in una casa occupata che era l'ex sede del Partito Comunista Turco, così per fare un po' di folklore, ad Holston, che era appunto il quartiere dove la prima ondata migratoria era stata giamaicana e poi c'è stata quella turca e polacca. Questo mi permetteva di lavorare un numero limitato di ore, perché comunque non c'avevo quella spesa che ormai per una singola almeno 400 sterline al mese, per coprirmi il culo sul versante abitativo. E quella è un'esperienza, per esempio, che già era in crisi, di cui è stata fatta tabula rasa un po' con le Olimpiadi, un po' che c'è stata cambiata la legge, per cui mentre prima le occupazioni abitative erano legali se un posto era abbandonato, adesso sono proibite, perlomeno per quel che riguarda gli edifici abitativi. Adesso stanno cercando di cambiarla anche per gli altri, cioè per pub, ex di partiti comunisti turchi e via dicendo. E insomma non c'è stata la capacità di opporsi in nessun modo. Io sono stato alla manifestazione contro il passaggio di questa legge, eravamo 80 persone, di cui 30 italiani sostanzialmente, come al solito comunque. A Londra come a Berlino trovai sempre tantissimi italiani. Io poi, vabbè, è così inciso che non c'entra niente, sono un po' contrario al fatto degli italiani che si lamentano che sono italiani ovunque, perché quello è il segno di che sei veramente italiano, perché l'italiano medio si lamenta degli italiani all'estero, mentre io credo che bisogna uscire da questa logica, così. No, vabbè, detto questo, sì, ancora una volta quel momento che viviamo adesso dal punto di vista musicale invece è paragonabile a quello di fine anni 90, inizio anni 2000, in cui dicevano però cazzo la drum and bass ultimamente è sempre uguale, le tracce si assomigliano tutte, lo UK Garage è diventato quasi subito per la maggior parte una trashata di video da MTV, no? Con tutte le tipe, sì, le tipe, vabbè, che mettono in mostra il proprio corpo più che la musica e via dicendo. E poi invece c'è stata la capacità comunque di andare oltre, superare un po' l'impasse. E poi è anche vero che insomma è legittimo aspettarsi che il centro del cambiamento si sposti, nel senso adesso sappiamo, soprattutto per quel che riguarda la drum and bass, che ci sono tantissimi produttori che vengono dall'est Europa, oppure appunto come insomma c'è stata questa innovazione proveniente da stilemi dell'America Latina con il baile funk, per esempio. Adesso io poi mi sono occupato per l'università di rivoluzione egiziana. Comunque lì ci sono delle scene hip hop che stanno crescendo anche grazie comunque alla libertà che perlomeno per un periodo insomma è cresciuta, di rapper che rappano in arabo con influenze arabe. Adesso insomma è ancora molto grezzo come tipo di suono, e anche insomma come quello che prendono dai suoni occidentali sono abbastanza commerciali. Infatti la scena migliore comunque è quella tunisina. C'è una canzone uscita da poco che insomma c'ha questa base tendenzialmente ragga, che però nello stacco tra il ritornello e la strofa parte con una roba alla Skrillex che però a me ha sorpreso, perché io non avevo mai visto questa cosa. Per quel che riguarda l'hip hop nordafricano sembravano soprattutto basi classiche dell'hip hop commerciale americano, e invece con vabbè qualche trintintin, vabbè, detto da ignorante mentre comunque io questo percorso di contaminazione, per quanto magari si indirizza verso le cose più commerciali, lo vedo estremamente in modo positivo. Per cui io dico, secondo me guardiamo anche dove magari non ci si aspetterebbe che verrebbe fuori qualcosa. Non serve, cioè Londra ha chiaramente il grande vantaggio che vive anche degli allori passati, no? Però molto può venire anche da fuori, secondo me.
Sì, secondo me è anche un momento, anche per esempio qua in Italia, che nel casino diciamo che c'è fuori, magari se vogliamo Londra, come diceva la Kate, insomma la situazione è un po' peggiorata, a livello musicale è un momento in cui adesso, parlando di questi suoni qui, grime, dubstep e drum and bass, stanno uscendo veramente dei producer che fino ad anni fa non si sarebbe mai detto che in Italia insomma avremmo spaccato così tanto, perché quando la drum and bass era ai massimi livelli qua insomma erano veramente pochi i produttori veramente tosti. Adesso abbiamo gente anche nel giro dubstep come, non so, The Operation Drop, piuttosto che vabbè Numa Crew e altri, che escono regolarmente su etichette inglesi, anche roba grossa che fa fit. I Numa Crew hanno Nomad, abbiamo un'etichettona, infatti anche per la drum and bass abbiamo cioè, un sacco di producer che escono nuovi, freschi, con roba tipo ArpXB, che è anche il nostro grafico dei flyer, esce su Meta, è uscito su Metalhead adesso, insomma. Emilio della Earthquake Crew, che non so se tu hai conosciuto, HLZ, alla fine dei Need for Mirrors, è una nuova formazione, insomma, escono anche loro, pure Recordings, Metalhead, Horizon Music, eccetera, insomma. Quindi l'Italia, insomma, adesso sta rappresentando veramente tanto. E anche il discorso grime, c'è una scena non da poco, con insomma, non so, appunto, sempre sono sempre in mezzo magari personaggi tipo della Numa Crew, piuttosto che Ganji Killa, DJ Foster, e questi personaggi, insomma. Tu come segui un po', insomma, l'Italia? Ho visto che hai fatto anche delle interviste in fondo ad entrambi i libri, se non sbaglio, a realtà italiane.
Sì, no, beh, intanto credo che, insomma, sia anche un po' questo un effetto positivo di internet, nel senso che rende molto più facile decentralizzare un po' questa egemonia delle grandi città di lingua inglese, che so, New York, Londra, Los Angeles, perché rende accessibile la musica in qualsiasi luogo del mondo. Insomma, una volta c'erano le radio pirata in cui crescevano i generi underground e che riuscivano a coprire un quartiere di Londra. Nel momento in cui arriva internet, hai di nuovo lato positivo e lato negativo. Il lato negativo è che ti toglie tutto quel mondo piratesco romanticissimo, che è quello della radio pirata, perché, e questo è molto raccontato bene in All Cruise, insomma, i ragazzi che entrano di nascosto nei condomini di notte per piazzare le antenne nel posto giusto, che vanno ad occupare degli appartamenti sfitti nelle case popolari per farci lo studio, che hanno 100.000 tattiche per non farci sgamare le antenne da sia le esatto, la polizia delle comunicazioni, la DTI da un lato, e le crew rivali dall'altro, che hanno questo hobby di andare a rubare le antenne, per cui ci sono tutti questi racconti abbastanza rocamboleschi. Tutto questo con internet scompare, perché alla fine chi me lo fa fare di fare tutto questo sbatti, quando dal computer di casa mia io, con insomma, dell'attrezzatura abbastanza di base, riesco a trasmettere. Però d'altro lato, tu immediatamente da Brixton, da Dalston, ti trovi immediatamente proiettato su tutto il mondo, e questo è un vantaggio chiaramente anche per chi ascolta, per cui magari se negli anni 90, comunque, in un paese come l'Italia, caratterizzato anche un po' da una cultura conservatrice per quel che riguarda il mainstream, perché noi una radio, diciamo, aperta come la BBC, la RAI non lo sarà mai sostanzialmente. C'era Bertallotta adesso, fortunatamente, ma insomma con un paio di decenni di ritardo, in casa Bertallotta. Sostanzialmente chiaramente ci mette nelle condizioni di io non produco, non faccio il DJ, vabbè, comunque, diciamo, come per gli italiani probabilmente è stata un'opportunità bella grossa, e fa molto piacere vedere che quelli che hanno spinto la dubstep in Italia, insomma, comunque avendo tutte le condizioni contro, perché non è facile nel momento in cui ci sono pochi club che ti accettano la proposta, ci sono poche radio che ti fanno passare le tracce, insomma, vedere che questo sforzo venga riconosciuto. Infatti un po' era in quest'ottica che sia alla fine di Londra 00 che alla fine di All Cruise ci sono gli appendici che intervistano personaggi della scena locale, per cui qui in Londra 00 ci sono gli Alan Ripley, c'è la Numa Crew e c'è Todd di Maderin, che comunque hanno seguito molto il discorso per quel che riguarda Milano, la Lombardia, mentre nello Cruise si cerca un po' più i pionieri, per cui c'è Lele Prox, De Niro, Rocca, il Cocco di Bologna, insomma, si va un po' a scavare un po' nelle origini della scena italiana, che insomma era legata comunque al discorso dei centri sociali, almeno in parte, insomma, per quel che riguarda le origini. Insomma, i primi sono stati Lele Prox a Milano e Soul Boy a Bologna, che comunque era del Link, prima Isola nel cantiere, per cui insomma fa piacere vedere come questa storia riesca in qualche modo a internazionalizzarsi, per quanto insomma abbiamo pagato tutti i prezzi di essere in condizioni un po' di svantaggio. Credo che è giunto il momento di interventi dal pubblico.
Sì, direi di sì.
Avanti Blaze.
Ma sì, dai.
Ma sì.
Giusto.
diciamo, un po' un parere sulla drum and bass di oggi, se secondo te, appunto, rispetto, diciamo, ai vecchi anni produttivi in cui appunto si faceva più sulla jungle, o comunque erano più presenti i sintoni, diciamo, suoni più grezzi, si sta andando un po' al di là magari della neurofunk, ma magari più verso la minimal, verso qualcosa di quasi un po' troppo pulito alle volte, solo appunto di sub, magari, cioè se non sia quasi necessario provare a tornare un po' allo sporco a volte, invece che buttarsi su cose minimali, un po' troppo odierne, diciamo, a opinione libera.
Ma io francamente non me la sento di rispondere più di tanto, perché il lavoro di ricerca e comunque di costante aggiornamento l'ho sempre fatto su grime e dubstep. In qualche modo la drum and bass, per quanto io sia sempre andato alle serate, è una cosa che mi spaventa, nel senso che è un universo gigantesco, per cui poi anche riuscire a dire cose sensate prevede una preparazione non da poco, per cui sì, mi confesso impreparato. Per cui invece, se c'è qualcuno dei nostri co-presentatori che...
Sì, io sono sicuramente pro sporcizia. Sì, assolutamente, mi trovi, cioè, anche comunque adesso, insomma, siamo di fronte a un discorso di produzioni di livelli, cioè, sicuramente molto più evoluti di quelli che erano, insomma, gli anni d'oro, fine anni 90, inizio 2000. E ovviamente si tende un po' più a stare sul pulito, con suoni, insomma, belli di digitaloni, però io vedo che quando, insomma, sei sul dance floor, la roba veramente grassa è quella che, insomma, funziona di più e dà più soddisfazione, per cui ci sono comunque tutti questi produttori che lavorano appunto sull'enfasi di queste sonorità, l'esempio che abbiamo avuto anche un paio di settimane fa qui, Blade Runner, che è veramente, insomma, lui porta avanti un discorso jungle, cioè come ai vecchi tempi, pur utilizzando le nuove tecnologie, insomma, è tutto quanto. Direi, se Gian ha qualcosa da aggiungere su questa...
No, beh, sembra che si trovare un equilibrio, secondo me.
Non è facile trovare l'equilibrio nelle cose, perché da una parte si può scadere, cioè un conto è semplificazione, secondo me, un conto è sporcizia. Ci sta che i suoni siano sporchi, ci sta che le cose siano appunto grezze, quindi più vere, più originali, secondo me. E il problema è quando si cerca appunto comunque sempre la risposta appunto del dance floor, facendo una cosa che semplifica e quindi che funziona molto in pista, però con poca, secondo me, sostanza alle spalle, no? Quindi è vero, bisogna sempre rifuggire un po' agli estremi dell'intellettualoide, che è un po' il mio problema quando faccio il set, che si chiude appunto nelle cose, nelle sue teghe, no? Quelli che piacciono solo a lui e altri 3-4 personaggi che ondeggiano in sala. E invece appunto anche rifuggire la semplificazione, l'ignoranza, diciamo così. Quindi, ecco, Faso è un ottimo esempio di una persona che è proprio, cioè, consciousness a livelli estremi, appunto, cioè nel senso competenza musicale, però che riesce anche a fare macelli appunto quando suona. Tutto qua, questo è il mio punto di vista.
No, ma anche nelle interviste, insomma, parlando con i vari DJ, insomma, quello che si dice è che bisogna sempre tenere presenti questi due poli e riuscire a trovare la formula che ti permette di stare nel mezzo, in modo che, diciamo che la cosa ottimale sarebbe che la gente sia scatenata in pista, che al momento tu stai innovando la musica, stai facendo tracce innovative, e questo chiaramente è sempre difficile, e io credo in alcuni momenti impossibile, nel senso che si creano momenti, questo si vede con la dubstep, per cui non so, io, uno dei miei produttori preferiti è Starkey, e a Londra c'era questa serata gratuita, ok, in cui suonava Starkey, vabbè, locale nuovo, domenica sera quel che vuoi, comunque fatto sta, cazzo, andiamo lì, 5 persone più baristi. Sì, più o meno, cioè, si faceva una partita di calcetto baristi contro pubblico, praticamente si riusciva. Sì, e vabbè, quindi queste sono le cose che dici, ok, allora la scena c'è un problema, no? Però d'altra parte ci sono momenti in cui invece era possibile, no? In cui, insomma, la stessa dubstep a un certo punto, insomma, anche nei racconti dici, noi siamo partiti con le serate forward ancora quando erano in centro a Londra, che tu arrivavi, sentivi tutti questi suoni scuri, vuoti, minimali, pesanti, erano tutti uomini, il 50% erano altri produttori e gli altri erano amici, e vedevi un po' questo movimento così, gente che parlava delle tracce, e poi man mano comunque sono riusciti a costruire la scena, per cui comunque le serate di MZ a Brixton, c'è l'intervista in All Cruise a Fabroni di come, esatto, che, poi tu hai una locale d'altra parte, io ci sono stato una volta però avevo confuso il venerdì con il sabato e quindi mi ero trovato una serata a Funky House. La chiesa sconsacrata, che è il sotterraneo della chiesa. Sì.
E quindi uno poi si perdeva, che era
tra
le mani. Sotto però c'era un locale R&B trashissimo.
Ecco, io sono andato là, credo.
Sono entrata e vedo sta roba tipo, cioè solo neri, però neri tamarissimi.
Sì, sì. Io sono stato là. Sì, era tutto Funky House. Sì, infatti appunto ci sono questi racconti, per cui quando vedi che la scena inizia a esplodere, no? Insomma, che c'è la coda fuori dal MAS, che tu vai, insomma, il posto può tenere 400 persone, ce n'è 600. Vabbè, poi c'è questa cosa che la scena iniziale c'era questa maledizione, che pare che ci fossero 9 uomini e una donna, perché comunque, perché non so, i suoni scuri forse, però poi la cosa comunque è cambiata, nel senso che si va alle serate forward, insomma, dei tempi d'oro. Il pubblico era variegato, diciamo, nel 2009-2010. Adesso comunque tendono spesso alla house. Adesso ho visto proprio Scream a Forward, che lui ormai fa solo set house. Anche questo, insomma, un po' è indice di crisi. Ma insomma, credo che un po' il messaggio di sintesi della serata sia che è un po' nei momenti di crisi che a un certo punto si vede la scena nuova che emerge. Sì.
Sì, questo discorso qua dell'house, infatti me lo sono letto ieri proprio su un articolo di nostro amico Pietro sul blog di Giovanna, che tra l'altro abbiamo qua, che sta riprendendo anche. E appunto sì, un ritorno all'house un po' con bassoni sempre, insomma, con derivazioni grime e dubstep, ma cassa dritta e un po' più, se vogliamo, UK funky situation. Vabbè, lì sono comunque visioni, insomma, perché penso che comunque sia sempre il breakbeat, cioè la cosa un po' più rivoluzionaria che c'è stata, insomma, in tutto quello che è hardcore continuum, jungle, dubstep, eccetera, per cui insomma mi farei un po' fatica a presenziare.
No, appunto su questa cosa qua, comunque, che secondo me c'è anche un discorso comunque di cultura musicale, no? Dei vari paesi, che è diversa, perché comunque cioè quando si cominciavano a mettere pezzi, anche qua quando si cominciava a far sentire dei pezzi magari scuri così in Italia, la domanda che tutti facevano è: ma come si balla questa cosa, no? E, no, non è imballabile, poi soprattutto quando si parla di half step, no? Perché si fa a metà, quindi senti questa musica molto lenta e la gente dice: no, ma non può essere una cosa pensata per ballare. Però è anche vero che nelle stesse serate in Inghilterra probabilmente appunto c'è comunque un livello musicale medio di cultura più alta, qui mi ricollego appunto anche all'articolo di Pietro che scriveva, no? Diceva: cazzo, questi ragazzini vanno in disco e come i nostri ragazzini si sentono spesso le commercialate peggiori, là comunque sentono un livello qualitativo di musica che è quella che passano comunque sempre anche in radio, però è un'altra cosa totalmente. Quindi secondo me spari un pezzo più complesso, più scuro, quello che vuoi, anche appunto c'è questa cosa della dubstep come un po' un cerimoniale, questi ritmi molto lenti, a volte che sono anche marziali, c'è una sorta di spiritualità, no? Tu parli di dread rastafariano, che è, secondo me, è una definizione molto bella, e però appunto questi vengono recepiti anche in maniera diversa.
Sì. Ma quello che si dice, quello che ho visto io, comunque il problema della ballabilità sui pezzi dubstep più vuoti, più half step, dai, ce l'hanno anche a Londra. Infatti io credo che un po' anche le due direzioni che ha preso poi, cioè quella lì del wobble che comunque ti dà un ritmo più pieno, o del versante tendente alla funky house, sia anche un po' un tentativo di riempire le frequenze. Poi in realtà chiaramente è vero che quando sono le serate belle tu puoi permetterti di fare le cose più half-step che esistono e avere comunque un gran movimento, no? Perso il filo. Aspetta.
Generale anche
sì, sì, no, questo sicuramente, vabbè, poi appunto dicevo, loro insomma sulla BBC si trovano Groove Rider, comunque c'è una BBC One Extra che è praticamente solo dedicata alla musica black, comunque voglio dire, tu a Londra, cioè, vai al panettiere e ti senti una canzone drum and bass, voglio dire, no, però c'è anche il fatto che secondo me che sia un motivo di dispersione della scena, ma anche d'orgoglio, che insomma suoni, stilemi che sono nati nell'ambito dubstep siano poi entrati nella house, abbiano influenzato la house e abbiano contribuito a creare generi nuovi come la trap, con insomma tutto quel che si può deprecare questa cosa, o il wonky invece per quel che riguarda la versione più ricercata, per cui insomma la capacità non solo di creare una scena ma anche di andare a determinare, influenzare, contaminare altre scene, altri suoni, e quindi insomma anche in un momento appunto di crisi del genere io credo che tutti i vari produttori possano rivendicare questa cosa. Altri interventi?
Ma io avrei una domanda. Io vengo da tutt'altro ascolto, cioè non tutt'altro ascolto, in realtà, però vengo da un altro settentrionale, dalla cosmic, dalla crowd alla techno, e quindi sono un po' distante. Però vuoi per internet, vuoi per una massificazione della musica elettronica, ma anche quella più underground, che ormai non esiste più praticamente, ti chiedo, perché conosci questo ambiente certo, meglio sicuramente di me, e secondo te la genuinità che esisteva prima del, quando parlavi di questi rave illegali fuori d'onda che forse sono un po' giustificati, esiste ancora o internet ha distrutto questo concetto? Secondo me parzialmente così.
Sì, ma diciamo che c'è il problema della perdita dell'aura, no? Se vogliamo tornare a Benjamin, i grandi classici, nel senso che insomma quando tu hai la riproducibilità tecnica di un'opera non hai più il feticcio, se vogliamo, dell'oggetto, per cui insomma già insomma questo è successo nell'arte grafica con Andy Warhol, per cui lui dice sì, una volta c'era il quadro del pittore che era l'unico esemplare e quindi vale milioni di dollari, e dopodiché però tu con le stampe puoi fare 100 copie, lì è soltanto la firma dell'autore che gli dà valore. Questo è successo insomma per la musica, sappiamo che quando è iniziata la possibilità di masterizzare, no? Per cui il vinile ha iniziato a entrare in crisi, no? Sono arrivati i CDJ e poi la cosa insomma si è estremizzata col fatto dei computer, gli MP3, per cui la riproducibilità è aumentata in modo esponenziale. Poi è anche vero che insomma ci sono dei meccanismi di difesa, il dubplate per esempio è quella classica cosa che ti permette di conservare l'aura nonostante il fatto che poi magari vengono stampati 2000 vinili di una traccia. Perché? Perché è quella cosa fatta appositamente dal produttore per il DJ che poi va a suonarlo. Io all'università ci ho fatto un saggio di sociologia economica su questa cosa. Perché praticamente mantiene il valore leggendario dell'oggetto sostanzialmente, cioè questo oggetto per il fatto di non venire messo nel mercato, non venire commercializzato, mantiene una sorta di aura di sacralità, per cui come insomma se uno mi fa un regalo io non posso venderlo, come se una cosa ha una sorta di valore sacro religioso è brutto, non so, quando si vede i bancarelli con le icone di Gesù che poi le gira e diventa la Madonna e fai così con l'asso uno percepisce che ci sia qualcosa che non va sostanzialmente, poi sì, io da ateo posso anche apprezzare, voglio dire, ecco. Per cui ci sono questi meccanismi di difesa, chiaramente la stessa cultura del dubplate è in crisi col fatto che sempre più DJ invece che portarsi i vinili insomma anche giustamente suona col computer, perché uno magari che non è un dei DJ che viene pagato decine di migliaia di euro per fare una serata dice è facile, direi che bisogna usare il vinile quando comunque un vinile ha un determinato costo e io devo campare soprattutto in periodi di crisi, per cui c'è una sorta di contraddizione tra questo discorso dell'autenticità e un discorso invece, se vogliamo, più egualitario democratico. E ogni scena ha i suoi modi di, insomma, tentare di proteggere qualche tipo di autenticità, che è sempre più difficile comunque, chiaramente. E, però voglio dire, ancora oggi il fatto della serata, per esempio, acquista più centralità, per cui il fatto di, insomma, c'è gente che va a Londra nel fine settimana solo per andare in quel club, perché quello è il club storico, e il club che a sua volta deve comunque difendersi per non diventare troppo commercializzato, per cui il Fabric ormai si è fatto questo nome di essere troppo commerciale. Non so, io ho vissuto a Berlino, per esempio, io andavo al Berghain, che c'era la serata mensile dubstep, anche loro cercavano di tenere fuori i turisti, proprio perché il Berghain vive anche di quello, cioè di essere quel posto leggendario che però non deve diventare una tresciata da turisti, no? E quindi io credo che, vabbè, come si dice, se non è che dico una novità qua, che col fatto degli MP3 di internet, così il discorso del live, della strada, della serata, acquista un'importanza nuova. E questo in verità lo vediamo anche con i libri, nel senso che adesso che ci sono i Kindle, che insomma sono più facilmente più facile trasmettere le copie dei libri, così, poi io questo non dovrei dirlo, ma ormai ho iniziato la frase, comunque Londra 00 è scaricabile gratis sul sito di Agenzia X, perché noi crediamo al copyleft. Quindi sì, chiaramente il feticcio della merce perde valore, e anche noi, lavorando ad Agenzia X, ci rendiamo conto di quanto sia sempre più importante essere sulla strada per riuscire anche a esistere come casa editrice. Quindi noi viviamo di presentazioni, sostanzialmente, cioè questa, appunto, siamo oltre 25, tutti gli autori un po' vengono incentivati ad avere questo tipo di approccio, e quindi sì, credo che quello che dici sia sicuramente vero, che però insomma crea un'altra cosa che può essere vista come positiva, diciamo.
Infatti, secondo me è correlato il fatto che non esiste più il DJ che è solo DJ, perché il DJ che è solo DJ lo può fare potenzialmente chiunque,
se...
sul mercato. I DJ che sono solo DJ sono DJ che sono solo DJ da 20 anni,
esatto, mentre... sì, sì, no,
sono una marea di nomi, però sono legati a un momento storico, anni 90, che l'esperienza ora, non esiste ora.
È vero, però insomma, dall'altro lato, dal lato del produttore, il produttore, per avere introiti più sostanziosi, deve diventare anche DJ, perché ha le serate che lo pagano, perché insomma è molto facile adesso scambiarsi le tracce, sì, in modo illegale.
Guadagni veramente poco adesso, come detto,
sì, soprattutto se fai solo l'MP3, insomma, poi i vinili credo li comprino soltanto i DJ ormai, adesso, questo me lo dovete dire.
Totale.
Sì, i negozi di vinili chiudono, insomma, sappiamo queste cose, per cui ritorna un po' il protagonista, il protagonismo della serata, e questo, insomma, può essere anche positivo, il fatto che noi tutti ci siamo trovati qui comunque fa vedere che è una cosa che non può essere sostituita da internet, in qualche modo, l'incontro faccia a faccia, o non così tanto come altre cose, insomma. Beh, abbiamo già sforato di un quarto d'ora rispetto all'orario che ci eravamo prefissati.
Sì, direi che se non ci sono domande possiamo anche finire.
Non c'era della nuova scuola.
Prima hai detto che comunque anche a Londra, quando si metteva su magari una traccia più tecnica, più scura, o se vuoi meno ballabile, c'era un po' la situazione, o non so cosa fare. E questa cosa poi è andata a risolversi oppure no?
Beh, è andata a risolversi a ondate, nel senso che l'half-step rientrava in una categoria che poteva mettere in difficoltà, almeno io chiaramente non c'ero, ma dai racconti che mi sono stati fatti, però nel momento in cui la tua scena è in grado di reggere, di educare in qualche modo, anche fare un lavoro pedagogico per quel che riguarda il tuo pubblico, poi sì, la cosa si risolve, però arriva il momento in cui l'half-step diventa anche quello una cosa di cui si abusa, in cui insomma il dubstep, uno si immagina tutte le tracce fanno tum, allora tu devi cambiare, allora ti fai magari i ritmi che ritornano allo UK Garage, però facendoli più intricati, più elaborati. Certo, no, cambia, sì, c'è una continua dialettica tra le due cose. Poi è chiaro che, insomma, c'è un livello di astrazione che tu non riuscirai mai a far ballare le persone, però insomma c'è sempre quella terra di nessuno in cui magari adesso la gente non balla, però ballerà tra qualche mese, insomma. Sì.
Come dice, ritorna qualcuno.
Esatto. 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 No, la casa del Future Garage è sicuramente vero questa cosa. Vabbè, niente, se non ci sono altre domande, io voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori e anche il pubblico, che ho visto molto attento. Sono capitato di presentare in osteria in cui c'erano tre persone, tutti gli altri parlavano, che non si riusciva neanche a sentire più di tanto. Mentre invece anche il fatto che comunque ci sia discussione è molto positivo, per cui grazie mille davvero, è stato un piacere essere qui.